Buongiorno, le notizie delle 8. Oggi nuovo vertice europeo, si cerca un'intesa sugli strumenti per far fronte alla crisi. Conte alla tedesca Bild: la Germania non avrà vantaggi dalla recessione degli altri paesi. Parigi accusa Amsterdam, accordo bloccato dall'Olanda, posizione incomprensibile. La curva è stabile, continua la sua discesa, 3.800 nuovi casi in Italia in 24 ore, ma è record di numero di tamponi. Ancora 542 morti, in calo rispetto ai giorni scorsi, continua a diminuire la pressione sugli ospedali. Fase 2, oggi Conte vede i partiti di governo, dopo il 13 aprile potranno riaprire alcune attività. Le pressioni di Confindustria: se non ripartono le quattro regioni del nord, il paese spegne definitivamente il motore. Nel mondo 1.500.000 i contagiati negli Stati Uniti, altre 2.000 vittime in 24 ore, picco di decessi anche in Gran Bretagna. Il premier Johnson migliora ma resta in terapia intensiva. In Yemen la coalizione saudita annuncia una tregua di 2 settimane per provare a contenere il virus. Infine, il tempo previsto per la giornata sarà prevalentemente sereno con sole su tutte le regioni e temperature in generale lieve aumento. Le 8 e 3 minuti per il momento è tutto, ci risentiamo con le notizie alle 8:30.
Occhi chiusi sul via vai di faccia, che fanno popolo nella mia stanza. Mi sento solo, che è una bellezza, quasi una vetta della mia via. Da tronco cavo, da nido senza sonno, viene non viene, chiede di me. Da pianto perso, che piange altrove, viene non viene, lui chiede di me. E a me dice il dottore, che scimmie così verdi, nei sogni del paese, lui non ne ha viste mai. Genio peloso, demone del tardi, che mi assecondi e dopo un po' mi perdi. Portami adesso al castello Corsaro, dove il pianista ha un regalo perché suona la rumba di Donna Consuelo, lei scende le scale, consola me. Le faccio posto sul mio tappeto, che è più leggero da quando tu ti sei nascosta in fondo a un segreto ed hai deciso che non voli più, non voli più, non voli più. Ma a me dice il dottore che scimmie così verdi nei sogni del paese lui non ne ha viste mai. Genio peloso, demone del tardi, che mi somigli finché non mi guardi. Portami adesso l'odore del ferro, del rosmarino e del caucciù. Tutto il tuo cielo a che cosa mi serve se poi non riesco a tornare giù? E ancora scalcio per il mio gusto, in fondo il posto mi sembra adatto alla mia guerra, alla mia fame. Sono venuto per disturbare, me lo dice il dottore, che scimmie così verdi nei sogni del paese lui non ne ha viste mai, non ne ha viste mai,
non ne ha viste mai,
non ne ha viste mai, non ne ha viste mai.
Buongiorno, buongiorno ascoltatori, benvenuti, bentornati, giovedì 9 aprile, nuova puntata del Demone del Tardi. Sono le 8 e 6 minuti e ieri è crollato un ponte sul fiume Magra. È il primo segnale del ritorno alla normalità. E sì, tutto crollato, tutto da rifare, possibilmente uguale a prima. Perché l'idea che possa essere tutto diverso, anche i ponti che stanno in piedi, ci mette francamente un po' di ansia, dobbiamo riconoscerlo. Cresce, sta crescendo l'attesa per la fase 2. Ok, normale, più che comprensibile. D'altra parte, da quant'è che l'aspettiamo? Giorni, settimane, quasi mesi? Però attenzione, non carichiamola di troppe responsabilità sta fase 2, che poi magari si sente addosso la pressione, le viene la paura di vincere e crolla prima del traguardo. Abbassiamolo, il livello delle aspettative. Alla fine, la fase 2 non sarà poi sto granché. Sarà giusto una fase 1 che è riuscita ad andare dal parrucchiere, che è pur sempre qualcosa, ma sarà questo, non molto di più. Dovremo girare con la mascherina, non dovremo avere relazioni sociali, dovremo continuare a combattere un nemico insidioso, praticamente la vita di Spider-Man, ma col costume cucito in casa dalla nonna, riciclando un dolce vita rosso e un pigiamone blu. Pochi onori e grandi responsabilità. Per certi aspetti la vita sarà quella che abbiamo sempre conosciuto, sarà ugualmente fatta a scale, chi ha la mascherina, chi ha la sciarpa e chi ha il foulard, e infine chi non c'ha niente dovrà mettere davanti alla faccia un vecchio modulo dell'autocertificazione con gli elastici e i buchi per il naso. Però, c'è proprio voglia di tornare alla normalità, di ripartire, di ricominciare. Dopo tutta questa cattività forzata, l'attesa cresce e anche il nervosismo. Per esempio, ci sono soggetti che proprio non ce la fanno più a restare in casa, non ce la fanno. Per esempio Confindustria è irrequieta, non ce la fa stare chiusa in casa a fare i puzzle, a fare torte, a fare i cambi dell'armadio. Da quando ha finito tutte le serie su Netflix, Confindustria è come il più invasato dei runner, scalpita, protesta, vuole uscire. È un niente che la vedremo fotografata che corre sulla Martesana con la gente che le urla: stai a casa, Confindustria! Adesso si è pure comprata un cane per avere la scusa di portarlo ai giardinetti. È disperata anche la mamma di Confindustria, non sa più come tenerla a freno. La sera ormai le trita lo Xanax nella pastina pur di riuscire a tenerla calma, ma niente, lei si agita lo stesso. Non che non abbia la sua componente di ragioni, nemmeno sul Parnaso si vive solo di poesia. Però keep calm, Confindustria, ascolta il dottore, ci vuole ancora un po' di tempo. Se ce la fa un bambino, puoi farcela tranquillamente anche tu. Ma sentiamola intanto, che cosa da dire Confindustria, sentiamo il suo disagio dalla sua stessa voce.
Io non posso vivere tutta la giornata, io prendo tutte le cose, metto tutto quello che mi serve nella valigia.
E poi?
Tu mi accompagni dal nonno.
Non si può uscire, mamma. Non si può uscire. Qual è il problema?
Perché non voglio. Io faccio veramente anche le cose che dico io, perché non ce la faccio a stare sempre in casa.
Ecco, Confindustria, puoi anche dire che fai le cose che dici tu, però l'hai sentito, non si può ancora andare dal nonno, quindi puoi farcela, ce la puoi fare. Mamma mia, che tenerezza sto bambino. Il bambino, non Confindustria. Va bene, lasciamo Confindustria, anche se poi la riprenderemo. E a proposito di gente che esce, vi suggerisco di dare un'occhiata a questo studio che ha fatto Bloomberg, di cui sono stati pubblicati i dati. E che cosa dice questo studio? Che, pensate un po', gli italiani e gli spagnoli sono stati i più disciplinati al mondo nel seguire le regole del lockdown, alla faccia di quello che si racconta. Ecco, date un'occhiata ai numeri che documentano le cosiddette responsabilità dei cittadini untori, i runner, i bambini irrequieti, i pisciatori di cani, gli anziani ribelli, su cui in queste settimane la cronaca, la politica e pure i cecchini da balcone hanno scaricato gran parte delle colpe. Gli italiani i più disciplinati, pazzesco, eh? Comunque, tornando alla fase 2, la fase 2 sarà in due step, l'hanno dovuta costruire così per spiegarla a Di Maio, fase 2, due step, fosse stata fase 3, allora tre step e via così. Salvini invece farebbe già la fase 78.600, perché resta megalomane anche in queste cose. Vabbè, vedremo, quando arriverà la fase 2, alla fine i tempi saranno dettati, non per la fase 2 ma per quella successiva, soprattutto dall'arrivo del vaccino. Ci sono molte sperimentazioni allo studio e vedremo se la concorrenza finirà per essere essere o meno un acceleratore positivo. Intanto ci stanno lavorando in tanti, ci stanno lavorando in Massachusetts, in California, in Cina, in Australia, a Oxford, ovunque. E attenzione, perché c'è anche una ricerca sovranista particolarmente promettente che punta a produrre su larga scala il vaccino già a partire dalla prossima settimana. È il frutto del lavoro di un'equipe coordinata dal virologo di Libero, che si è basata sull'assunto che il virus si diffonda tramite il 5G. Ne avete sentito parlare, no? Bene, partendo da questo assunto, l'equipe di ricercatori sovranisti ha messo a punto un vaccino efficacissimo che attende solo la validazione della Food and Drug Administration. Si tratta di un paio di forbicioni con cui tagliare i fili del telefono e spegnere così il 5G, bloccando la diffusione del contagio. Geniale, perfetto. Sarà disponibile in tutti i Leroy Merlin non appena riapriranno. Bravissimi, viva la ricerca scientifica. Intanto, oltre a confrontarci con il virus, ci tocca pure confrontarci, mannaggia, con gli olandesi. Gli olandesi erano i nostri idoli, gli olandesi, cappelloni, hippie, droga, sesso libero, calcio totale. E invece guardate un po' come sono diventati più rigidi e più arcigni della prof di matematica zitella di Mario Monti. Agli olandesi dedica per esempio il buongiorno di questa mattina, che in realtà poi si chiama Il Caffè, Gramellini sulla prima del Corriere della Sera, e racconta di Rutte con la mascella da Terminator e l'empatia di un rasoio Philips. Non cederò, scrive, alla tentazione di trasformare gli olandesi in un luogo comune, dipingendoli come una severa congrega di egoisti. Gradirei però che lo stesso trattamento anticliché fosse riservato a noi euroterroni, che non siamo pigri, meno che mai cicale. Ogni tanto facciamo i furbi, come del resto voi, che ci richiamate al rispetto di sane regole di convivenza e poi siete i primi a infrangerle, offrendo sconti sulle tasse alle aziende altrui, che così finiscono per non pagarle più nel loro paese. Un'Europa dove ognuno si fa il fisco che gli pare e poi fa la predica ai tartassati, e che non è calcio totale, è follia, ma di un genere che non merita elogi. E il riferimento a Erasmo non è puramente casuale. Gli olandesi dunque, e allora restiamo sulle colonne del Corriere della Sera, perché ieri c'è stato l'Eurovertice e la cronaca inquieta dell'Eurovertice, un po' come se fosse tutto il calcio non totale, minuto per minuto, la fa oggi Federico Fubini. Proprio sulle colonne del Corriere. Pronto il piano per l'Italia, ma i giochi dell'Olanda mandano a monte l'intesa. E allora leggiamo la cronaca di Fubini. Erano le 5 di mattina di ieri quando si è trovato da qualche parte nell'etere digitale un compromesso che andava bene a tutti, o quasi tutti. Nell'Eurogruppo, dopo 50.000 morti per Covid-19 in Europa in un mese, si profilava finalmente un punto di equilibrio tra i ministri finanziari europei, un accordo sul quale poteva reggersi l'area euro presa nella morsa della peggior catastrofe macroeconomica dalla guerra. Quel patto tra nord e sud, tra paesi tutti traumatizzati, scossi, impauriti dalla pandemia, serviva per salvare milioni di posti di lavoro o ricrearne, dopo che il coma indotto sulle imprese in tutta Europa avrà distrutto almeno 1.500 miliardi di euro di reddito in pochi mesi. A un certo punto, nella notte, Nadia Calviño, la ministra delle Finanze di Madrid, era sbottata. Il compromesso non sarà perfetto, ma andiamo avanti, io in Spagna tra una settimana ho 1 milione di disoccupati in più. La bozza d'accordo aveva ciò che Italia, Spagna e Francia chiedono da settimane. Al punto quarto si parlava di un recovery plan, un piano per la ripresa fondato su meccanismi innovativi, linguaggio in codice, per segnalare che ci sarebbe stata emissione di debito europeo a sostegno della pubblica spesa degli stati più colpiti dalla pandemia. Le somme sarebbero da restituire a scadenze diverse in base alle esigenze dei vari paesi. L'Italia, per esempio, punta a rimborsare tra 30 e 50 anni, insomma una linea orizzonte che dovrebbe piacere anche a Salvini, perché 30-50 anni sono più o meno i tempi di restituzione dei 49 milioni che dovrà restituire. Comunque, in ogni caso, quella bozza d'accordo ieri alle 5 di mattina dell'Eurobond c'era tutto meno la parola. La svolta era arrivata 12 ore prima, quando Bruno Le Maire aveva fatto rinviare l'avvio della riunione. In un'ora il ministro delle finanze francese aveva chiuso l'accordo con il suo pari grado tedesco Olaf Scholz, socialdemocratico. Scholz era stato consigliere economico di Gerhard Schröder, l'ex cancelliere che ieri proprio sul Corriere ha aperto agli eurobond come strumento per reagire a questa recessione. Del resto, da giorni in Germania sta crescendo una corrente di realpolitik a favore delle concessioni all'Europa del Sud. Un giornale tedesco, per esempio Thomas Enders, già top manager di Airbus, ha spiegato che la Germania non deve lasciare l'Italia nelle mani dei sovranisti antieuropei e dell'insidiosa carità di russi e cinesi, i quali comprerebbero in profondità fra i fornitori dell'industria tedesca. Tutto era pronto dunque ieri alle 5 del mattino, tutto e tutti nell'Eurogruppo erano pronti, meno Föbke Ekstra, 44 anni, ex manager di Shell e di McKinsey. Ekstra è il ministro delle finanze olandese, le cui parole di disprezzo verso il sistema sanitario italiano giorni fa sono state definite ripugnanti dal premier portoghese Antonio Costa. Ekstra, democristiano, con l'ambizione di prendere il posto del premier liberale Rutte prima dell'Eurogruppo, si era fatto assegnare dal suo Parlamento il più impossibile dei mandati negoziali, ovvero zero concessioni. E a quello è rimasto fedele dalle 5 alle 8 del mattino, quasi da solo, vagamente appoggiato dai colleghi di Austria e Finlandia. L'olandese ha insistito su condizioni politicamente impossibili da accettare per l'Italia. Matteo Salvini e l'ala sovranista dei 5 Stelle non aspettavano altro per attaccare Gualtieri a Palazzo Chigi. L'idea di Ekstra è che i prestiti del MES debbano essere sottoposti a condizioni di vigilanza e di riforme se i fondi vengono spesi per qualunque voce diversa dalla sanità. Ma questo è solo il pretesto tecnico. La sostanza è che il ministro delle finanze dell'AIA cerca di spostare il negoziato al livello dei capi di Stato e di governo europei. Lì sarebbe stato il suo alleato rivale Rutte a dover accettare un compromesso impopolare in un paese dove l'estrema destra conta ben due partiti in doppia cifra, quelli di Thierry Baudet e di Geert Wilders. Così Ekstra cerca di far fuori Rutte in Olanda, prendendo in ostaggio l'Europa intera, dove intanto ogni giorno muoiono in migliaia e in centinaia di migliaia perdono il lavoro. Ma all'Eurogruppo Scholz, il ministro tedesco, non lo ha impedito, non ha fatto sì che si fermasse il compromesso, registrando il dissenso della sola Olanda, quasi che al tramonto della stagione di Angela Merkel la leadership tedesca fosse ormai erosa o che a Berlino facesse comodo nascondersi ancora dietro l'intransigenza altrui. Questo il resoconto in cronaca dunque di quanto accaduto all'Eurogruppo. E intanto follow the money, perché questa è la vicenda che a diversi livelli riguarda tutti. Per esempio, follow the money è la domanda che sembrava un'affermazione, ma adesso torna a essere una domanda, a proposito dei 400 miliardi del piano Conte. Allora andiamo sulle colonne di Repubblica. Gli aiuti, mancano le coperture al decreto liquidità, l'accusa delle imprese, così moriamo prima. E allora vediamo che cosa scrive, cosa racconta Valentina Conte. Il decreto liquidità, approvato dal Consiglio dei Ministri di lunedì, è un decreto fantasma. Ci sono problemi di copertura al punto che alcune poste vengono rimandate al decreto di aprile. Non solo i 30 miliardi in capo a SACE per garantire i prestiti alle aziende, ma anche i 4 miliardi aggiuntivi per rafforzare il Fondo Centrale di Garanzia e portarlo a 7. Finché il decreto non diventa ufficiale e plana in gazzetta ufficiale, il governo non può chiedere alla Commissione UE di autorizzare SACE e Fondo Centrale a garantire i 400 miliardi di prestiti con l'effetto leva ad aziende e partite IVA, e le banche non possono mettere mano alle pratiche. Ecco che gli imprenditori, specie piccoli e medi, temono tempi lunghi, temono di ricevere i soldi a giugno troppo tardi per salvare aziende morenti, sufficienti quanto basta per pagare le tasse che a quel punto, dopo la sospensione di aprile e maggio, torneranno a correre. Insomma, un paradosso. L'obiettivo è tagliare i tempi, una pratica complessa. Grandi prestiti ad aziende con fatturato miliardario possono richiedere anche 100 giorni, intervallo che il governo vorrebbe dimezzare. Percorso decisamente più spedito per i microprestiti fino a 25.000 euro garantiti al 100% dallo Stato, ma con molte filiali chiuse e quasi tutti dipendenti in smart working, le banche sono in oggettiva difficoltà. Poi c'è l'effetto coda. Se saremo travolti, dicono quelli delle banche, da richieste, anche le pratiche più semplici faranno la fila. È quello che temono infatti i comparti produttivi. I nostri esercenti sono esasperati. Il 44% teme di non farcela, racconta Patrizia De Luise di Confesercenti. Negozi di vicinato, botteghe artigiane, ristoranti sono a reddito zero da un mese e mezzo e quando riapriranno avranno accessi contingentati. Bene i prestiti, ma devono arrivare in fretta prima che ci pensi la criminalità. E poi dobbiamo pensare a salvare i bilanci in rosso del 2020. La pensa così anche Cesare Fumagalli di Confartigianato, che dice: lapidario, quando arriveranno i soldi non ci saranno più le imprese. Questo dunque il quadro della situazione di un puzzle estremamente complicato, dove ancora la risposta esatta non c'è e non è arrivata. Nel frattempo la primavera si fa sentire in questo studio 2 di Radio Popolare, perché fa un caldo terrificante. Io non ho ancora fatto il cambio degli armadi e c'ho addosso un maglioncino da sauna, allora permettetemi il lusso di togliermelo di dosso, di cambiarmi un attimo, perché tra poco invece torniamo su le inchieste che si stanno aprendo rispetto a quella che è stata l'emergenza sanitaria, quei referti scomparsi al Trivulzio, l'inchiesta di Milano sulla Prima di Repubblica, e poi c'è l'apertura del Corriere che è dedicata ad Alzano e Nembro, il dossier che svela come iniziò il contagio. Allora mi cambio un secondo, datemi 3 minuti e 3 minuti li dedichiamo a quella voglia di libertà che si chiama Freedom e la facciamo cantare a George Michael. E verrebbe da farne un gigantesco e collettivo coro gospel che si alza dai balconi. Freedom, freedom. Ma intanto, visto che abbiamo ancora quasi 4 minuti di trasmissione, aggiorno la rassegna stampa con un pezzo di stampa britannica con lo Spiegel che definisce gretto e meschino il rifiuto tedesco di procedere con gli eurobond, e poi, come vi dicevo, il dossier che svela come iniziò il contagio. Prima del Corriere della Sera, Marco Imarisio, Simona Ravizza. Il pezzo comincia con un doppio virgolettato: come espressamente previsto dalle indicazioni regionali, oppure concordemente con gli uffici regionali. Il rapporto della direzione dell'azienda sociosanitaria territoriale di Bergamo Est su quel che è accaduto nei primi giorni dell'epidemia all'ospedale Pesenti Fenaroli di Alzano Lombardo è piena di rimandi che suggeriscono una spartizione delle eventuali responsabilità, ma contiene anche dettagli inediti. Il più importante è la scoperta di un focolaio, e non importa se dentro o fuori il nosocomio dal quale è partito il contagio nella provincia di Bergamo, che si è sviluppato ben prima del 23 febbraio, quando furono rivelati due casi di positività senza che nessuno pensasse di agire, fino al rimpallo di responsabilità sulla mancata chiusura dell'ospedale. Il rapporto è datato 3 aprile, ne segue un altro, una relazione temporale sulla prima fase dell'emergenza, che invece è di ieri, 8 aprile. Sono passati 47 giorni, un mese e mezzo dal primo decesso e dall'inizio della strage in provincia di Bergamo. Nel periodo compreso tra il 13 febbraio e il 22 febbraio sono giunti presso il pronto soccorso dell'ospedale di Alzano alcuni pazienti che venivano successivamente ricoverati presso il reparto di medicina generale con diagnosi di accettazione polmonite, insufficienza respiratoria acuta. Erano anziani con patologie pregresse e invalidanti che in larga provenienza provenivano da Nembro e da comuni limitrofi. L'azienda ospedaliera giustifica il fatto che non siano stati sottoposti a tampone durante la degenza perché nessuno dei pazienti ricoverati in tale periodo presentava le condizioni previste dal Ministero della Salute per la definizione di caso positivo. Nessuno dei pensionati di Membro, a farla breve, aveva visitato o aveva lavorato al mercato di animali vivi di Wuhan, era stato ricoverato in ospedali con pazienti Covid o era stato in contatto con casi confermati di infezione. In data 22 febbraio, in seguito all'evidenza del focolaio nell'Odigiano, veniva acquisita la consapevolezza da parte dei clinici che tale criterio epidemiologico non era più da ritenersi totalmente attendibile, sebbene ancora non modificato. Ad Alzano Lombardo i primi tamponi vengono fatti nella notte di sabato 22 febbraio. Nei due giorni precedenti, dopo la rilevazione del caso di Codogno, la direzione sanitaria si limita a effettuare uno screening dei pazienti. Fonti interne all'ospedale hanno raccontato di aver segnalato più volte casi sospetti di polmonite interstiziale a partire dal 10 febbraio. La direzione dell'ospedale riconosce che il tempo trascorso tra l'ingresso e la diagnosi è all'origine della propagazione dell'epidemia. Dal momento del ricovero al momento del sospetto erano trascorsi alcuni giorni in cui si suppone possa essersi verificata la diffusione del coronavirus all'interno del reparto interessato, ma garantisce che a partire dal 23 febbraio sono state prese tutte le misure necessarie alla tutela di personale sanitario, pazienti e visitatori dell'ospedale. Molti familiari degli anziani deceduti prima e dopo il 23 febbraio raccontano invece di aver avuto libero accesso alla salma del defunto e di essersi radunati intorno a lui vegliando la bara aperta. All'inizio la direzione del Pesenti Fenaroli aveva dato disposizioni per proibire contatti tra vivi e morti, ma dopo le proteste presso la regione di alcuni parenti ha fatto marcia indietro. Ancora il 2 marzo, sulla scorta delle richieste pervenute dal territorio, una nota del governo regionale riteneva sufficienti precauzioni standard. La circolare della Lombardia, che vieta ogni contatto con i defunti di Covid-19 prima e durante l'attività funebre, arriverà il 12 marzo. C'è ancora una lunga parte di racconto di questo dossier sulle colonne del Corriere. Cito solamente un passaggio: che il focolaio nasca nell'ospedale oppure fuori, come sostiene la relazione della SST di Bergamo Est, ciò che stava accadendo avrebbe dovuto essere chiaro a chiunque fosse stato in possesso di questi dati, eppure non è stato fatto nulla. Certo, con il senno di poi è tutto più facile, ma per chiudere l'ospedale di Codogno e isolare la zona ci sono voluti un solo giorno e un solo paziente positivo. In quelle stesse ore cresceva indisturbato il focolaio zero, che a breve sarebbe diventato il più letale d'Europa. Sono le 8:30 in punto, con questo ho esaurito il mio tempo a disposizione, quindi ci risentiamo domani mattina come sempre alle 8 con il Demone del Tardi e poi alle 8:30 insieme al professor Di Stefano con il Giorno delle Locuste. Grazie ascoltatori per esserci stati, buona giornata, la linea va al GR, ciao!